ora in onda Altimani Ex Machina. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Conduce Marco Altimani. Oh
yeah! Ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi parleremo del rapporto tra un essere umano e gli animali. Direte, che novità. Ebbene, avreste ragione se l'opera di cui stiamo per dire qualcosa riguardasse l'usuale rapporto interattivo tra noi, donne e uomini, e gli animali, un rapporto che dura da millenni e che gli scienziati continuano a studiare per la nostra conoscenza, che come sappiamo, in questo come in altri campi, è ancora molto limitata, anche se rispetto all'inizio del Novecento, per non chiamarlo il secolo scorso, cosa che mi fa un po' impressione, molti lati oscuri in questo settore sono ora di dominio pubblico e spesso lasciano esterrefatti noi, che ci crediamo il vertice della piramide dell'intelligenza planetaria. Il rapporto con gli animali di cui parleremo è invece uno di quelli molto molto speciali, in quanto l'essere umano è di carne ed ossa, mentre gli animali sono di vetro.
I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe you're in love with me.
I always placed you far above me.
You know, I just can't imagine that you love me.
Nella nostra storia si narra in apparenza una vicenda di ordinaria quotidianità ambientata nel sud degli Stati Uniti, in un luogo caparbiamente ostile verso qualunque cambiamento, in un interno disseminato da inutili cimeli di un precedente benessere. Amanda, una madre americana, assilla senza tregua il figlio Tom, un magazziniere sfiduciato che sogna di fuggirsene via, e Laura, fragile e incerta ragazza zoppa, che sta rinchiusa nel suo piccolo mondo popolato da fragili animaletti di vetro. Mentre declina con orgoglioso rimpianto la lista dei tanti pretendenti, la madre insiste perché la figlia s'affretti a trovarsi un uomo che non beva e che non scappi via, come ha fatto il proprio marito, e per convincerla a uscire da una cupa solitudine giunge a negare persino la sua visibile menomazione fisica. Lo zoo di vetro, ecco il titolo dell'opera, rappresentato per la prima volta nel 1945, segnalò Tennessee Williams tra le voci più autentiche e personali del teatro del suo tempo, facendo di questo dramma uno dei più famosi classici della letteratura americana.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin.
L'attenzione dell'autore, come abbiamo testé accennato, si posa su due figure femminili. Una madre ancora bella che vive nel ricordo di quando giovane e ricca risiedeva in una piantagione e tutto sembrava sorriderle, e una figlia con dei problemi fisici, ritiratasi anch'essa dal presente, che se ne sta lì reclusa, circondata da tanti animaletti di vetro, lo zoo del titolo. il contrasto tra la madre che si ostina a non riconoscere, come abbiamo detto, la menomazione della figlia e tenta disperatamente di spingerla ad avere quel successo che a lei è mancato, e la figlia che si sente invece condannata senza speranza alla solitudine, crea una serie di conflitti di amore e di odio che culminano nello scoppio di un dramma di profonda emozione e poesia. Tennessee Williams è probabilmente il più grande drammaturgo americano del XX secolo. Le sue storie sentimentali votate alla catastrofe, i suoi personaggi perennemente esposti alla violenza del mondo e perfino le singole battute dei suoi lavori più celebri fanno ormai parte del patrimonio culturale degli Stati Uniti, al pari delle poesie di Whitman, dei romanzi di Hemingway, delle canzoni di Dylan. Thomas Lanier Williams nasce a Columbus, Mississippi, nel 1911. Di famiglia puritana, Williams trascorre i primi anni di vita stretto tra le nevrosi di sua madre e l'insofferenza di un padre conservatore e autoritario che tollera di cattivo grado la fragilità quasi femminile di quel figlio così lontano dai sani e robusti ragazzi del sud. Laureatosi alla University of Iowa, Williams inaugura un'esistenza girovaga che lo vede impegnato in mille lavori saltuari. Questo non gli impedisce di scrivere i primi racconti e le prime pièce nate sotto l'influenza di Chekhov e il sostegno di litri e litri di caffeina. Il successo arriva con Lo Zoo di Vetro, rappresentato per la prima volta a Chicago.
Prima del successo dello Zoo avevo quasi toccato il fondo, racconta Williams. Non avevo più soldi. Inoltre erano anni che scrivevo e lavoravo contemporaneamente come cameriere, ragazzo dell'ascensore o addirittura operatore della telescrivente, sottoponendomi a ritmi che avevano distrutto la mia salute o quel che ne restava. Non penso che avrei resistito ancora un anno se non avessi avuto improvvisamente la dispensa della provvidenza con lo Zoo.
Le ragioni del successo di Tennessee Williams, che iniziato nel 1944-45 proprio con The Glass Menagerie ha toccato l'apice nel primo decennio del dopoguerra, possono essere trovate nel confondersi degli elementi con i quali lo scrittore compone i suoi drammi, che appaiono così una sorta di riflesso, esasperato e lucidamente torbido, delle inquietudini e del disagio morale di molta parte della coscienza moderna.
We are happy, oh lucky, and we'll always be happy-go-lucky lovers, you and me. No storm at night or wind the seas could separate the love between you and me. It's happy-go-lucky, happy-go-lucky.
I personaggi che Williams ci presenta, come le storie che ci narra, nascono sempre dalla fusione di un realismo violento, spesso brutale e provocatorio, con struggimenti patetici, quasi romantici e non di rado morbosi, da una specie di fermentazione dolorosa ed esaltante della memoria entro un presente crudele che delude i sogni e che travolge il sognatore incapace di mantenere i contatti con la realtà. Tennessee Williams definisce il suo Zoo di Vetro un dramma di memoria, non realistico, quasi fosse il prodotto di decomposizione di un passato, quello del protagonista, l'irrequieto Tom, l'io narrante, all'interno di un presente crudele che uccide i sogni, delude e violenta le aspettative. Un passato che pesa come piombo, nel quale vivono Amanda, la madre, una delle tante donne terribili di Williams, possessiva, egocentrica, autoritaria, infelice piccolo borghese frustrata. Laura, la sorella, un essere fragile e sofferente per la sua menomazione che la fa sentire diversa. Jim, un giovane qualunque i cui sogni si sono subito spenti. Tom ricostruisce la sua vita per frammenti di ricordi, prima del passo che l'ha portato a fuggire da una realtà soffocante per cercare una libertà impossibile. Con un linguaggio di grande intensità emotiva, i lavori di Williams si stringono quasi ossessivamente intorno a pochi temi: la perdita dell'innocenza, la degradazione personale e collettiva, lo sfacelo fisico, la patologia sessuale, utilizzando il sud degli Stati Uniti come terreno ideale per uno scontro di passioni che trova equivalenti di rilievo forse soltanto in William Faulkner. La vita privata e professionale di Tennessee Williams subisce un brusco crollo nel 1963. La morte per cancro del suo compagno Frank Merlo getta il drammaturgo in uno stato di prostrazione dal quale non riuscirà più a venir fuori. Ipocondria, alcol, instabilità emotiva segnano i 20 anni successivi.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Anche la sua produzione perde lo smalto iniziale, ricevendo sempre meno consensi di critica e di pubblico. L'epilogo, il 24 febbraio 1983 all'Hotel Élysée di New York. In preda a stato confusionale, Williams ingerisce accidentalmente un intero tubetto di barbiturici. Stava per compiere 72 anni. Se lo zoo di vetro è fra tutti forse il più trasparente dei suoi testi, il protagonista si chiama Tom, come abbiamo detto, vero nome dello stesso Williams. Sua sorella Laura veniva chiamata da Jim ai tempi della scuola Rosa Mia, e Rose era il nome della sorella di Williams. E inoltre la stanza di Laura, col suo fragile serraglio di vetro e la sua luce morbida e soffusa, la stessa paura che Laura ha dell'esterno, si richiamano ad un'altra circostanza reale. La camera di Rose, la sorella di Williams, dava infatti su un cortile interno chiuso, dove spesso i gatti si rifugiavano inseguiti dai cani randagi del vicinato, ma quello che sembrava loro un rifugio si rivelava la loro condanna. Non avevano scampo né via d'uscita. La sorella di Williams, per non vedere lo scempio delle povere bestiole, teneva sempre chiuse le imposte della finestra della camera, che rimaneva avvolta in una luce soffusa, diffusa dal biancore dei mobili, proteggendosi così dall'orrore del mondo esterno solo con una sottile parete di vetro. Tom alla fine se ne va, lavora per un po' in una fabbrica di scatole per scarpe, come Tennessee Williams, poi sceglie di andare via per il mondo senza una meta, perché dice è il tempo la distanza maggiore tra due punti. Se, dicevamo, lo zoo di vetro è il testo nel quale più chiaramente sono riconoscibili elementi autobiografici, a ben guardare in tutti i testi di Tennessee Williams ricorrono, con lievi varianti, gli stessi temi. La condizione di Tom, di fuggiasco senza meta, di naufrago alla deriva, è comune alla maggioranza dei personaggi di Tennessee Williams. La deriva. Entrare in una stanza e uscire da una stanza, perché non c'era uno scopo reale ad entrare, neppure uno scopo maggiore ad uscirne di nuovo. Quella era la deriva. La deriva è tutte le cose che si fanno senza un motivo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Le commedie di Tennessee Williams suscitavano puntualmente scandalo per i temi trattati o anche solo accennati, e i suoi denigratori tendevano ad attribuire il loro successo allo scalpore che suscitavano piuttosto che al loro intrinseco valore artistico. Oggi, in un pubblico più smaliziato e disincantato, le sue commedie non suscitano più pruriti, ma questo non vuol dire che appaiano datate. Forse proprio per questo possiamo percepire la tragica poesia dei suoi personaggi, senza più filtri, senza più equivoci. La prefazione dello Zoo di vetro, scritta nel 1943 dallo stesso Tennessee Williams, dichiarava un'ostilità aperta nei confronti del teatro realista. È un dramma della memoria, in cui ampio spazio viene dato al simbolismo, alle proiezioni con didascalie, alla musica che di per sé è elemento rappresentativo della memoria, in quanto il suono evoca le immagini del presente e del passato. Non ho voluto soffermarmi più di tanto sui dettagli della storia, che ciascuno di noi potrebbe scoprire appieno a teatro. Certo è che un'immagine che potrebbe a lungo rimanere fissa nella nostra mente dopo la nostra conversazione potrebbe riportarci al grande dramma della sofferenza umana che si srotola in un mondo sempre più sofferente. La mancanza di vie d'uscita da situazioni d'impasse, per dirla in italiano di svantaggio esistenziale, potrebbe trasformarsi sì in deriva. Un modo per evitare qualsiasi forma di ripiegamento su se stessa della dignità umana è non negare a chiunque la facoltà umana del sognare, soprattutto riguardo alle giovani generazioni. Sognare è un'occasione, ma anche un diritto. Offrire una progettualità di vita, anche minima, a chiunque la desideri, è invece un dovere di chi si occupa delle regole della nostra vita quotidiana, dalla famiglia alle più alte istituzioni dello Stato. Chi manca questo dovere, togliendo la libertà del sogno a ciascuno di noi, è profondamente colpevole, e noi, da attori della nostra vita, ci trasformiamo in esecutori di ciò che gli altri vogliono che noi siamo. Non disdegniamo dunque, cari amici, la possibilità di sognare che ha ciascuno di noi, e pretendiamola da chi ce la può offrire. Grazie dell'ascolto e a risentirci.
Abbiamo trasmesso Altimani Ex Machina. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Ha condotto Marco Altimani. Oh, yeah.